Tre soldi. Voci dalla città di Sbarre. Di Angelo Ferrarini e Marco Fantacuzzi.
Perché non sorridi mai?
Perché non sorrido mai? Perché il sorriso costa. Il sorriso costa, non è gratis. Poi se mi fai sorridere, sorrido. Hai visto che bel sorriso? Questa qua l'ho scritta, io ho fatto 2 anni di isolamento, 14 bis, nel carcere di Lucciardone. E diciamo che è stato un periodo molto sanguinario lì. E qui una mattina mi sono svegliato, dopo aver preso un sacco di botte dalle guardie, ne ho date anch'io prima, la sera prima, poi dopo il mattino mi sono svegliato e scrisse questa poesia qua. Tra sangue e polvere il mio corpo nudo cerca respiro. Tra sangue e polvere, senza più domande, ma solo risposte assordanti. Tra sangue e polvere, destinati a morire, noi esseri ribelli, ma il nemico ancora lo deve capire.
Hai rischiato, potevi fare la fine dei cucchi.
Tutti possiamo fare la fine dei cucchi. Per voi forse è una cosa
per
strana.
Noi, per noi inaudito, strano, caso unico.
Ma quando mai? Tutti i giorni succedono queste cose. Anzi, grazie a Dio che questa poveretta della sorella si sta dando da fare. Ma tutti muoiono in carcere. Chi fisicamente, chi spiritualmente, chi tutti. Non ce n'è uno che rimane vivo dal carcere. Poi quando ci si mettono anche questi porci che abusano, gli agenti, ci sono quelli che fanno il loro lavoro, ma ci sono quelli che invece dietro una divisa cercano di fare chissà che cosa. Persone frustrate che non hanno un'identità loro. E sfogano quello che per loro è la cosa più facile. La persona più vulnerabile subisce poi queste cose.
Il carcere è per gli uomini, si dice da noi, si usa da noi. Il carcere è per gli uomini, ti devi tenere duro, figlio mio, non ti devi arrendere. Gli uomini vanno in carcere, non le donne. Le donne, i pentiti, non esistono da noi.
Quando noi parliamo per le paure, per queste cose, davanti ai studenti faccio un esempio. Prima raccontiamo i reati, omicidio, rapine. Allora uno civile, una ragazza, un ragazzo può pensare, ma queste persone non hanno paura, sono uomini. Invece non è così. Non è così perché anche una piccola cosa ti fa paura.
Vivi con l'ansia tutti i giorni. L'ansia porta a depressione, porta paura, attacchi di panico. Perché tu sai che oggi ce l'hai, domani non ce l'hai più. Oppure quel corso che io sto cercando di fare, un progetto di portare avanti, domani mi viene spezzato e ritorno tutto da zero.
Se entri, l'impatto è allucinante. Ti senti totalmente spogliato di tutto, ma anche del tuo nome. Cioè tu non hai più una tua identità. O sei quello che ha fatto il reato, e quindi vieni guardato per il reato che hai fatto, o sei un numero di matricola. Queste situazioni ti portano proprio a un concetto di depressione, proprio la depressione è massima. Poi sta a te, perché la salute, la depressione, cioè viene tutto, sei autodidatta, cioè se tu stai male devi fare di tutto per cercare di trovare un dottore e farti curare.
Faccio una gran fatica certe volte, faccio una gran fatica farmi capire, faccio una gran fatica, molte volte ci rinuncio perché ogni volta devo spiegare al nuovo medico le mie patologie e allora lì preferisco rinunciarci. Sì, certe volte mi sento anche dire, ah, lei sta dicendo questo, ma è sicuro che è così come dice lei? Allora lì a quel punto preferisco dire, beh dottore, lasciamo perdere, continuiamo il nostro rapporto, il nostro colloquio in un'altra occasione.
Io ho bisogno di un psicologo del carcere, se lo chiedo, il psicologo può venire solo 6 minuti all'anno? Se viene, 6 minuti all'anno con quello sovraffollamento, non so cosa mi può fare.
È stato traumatico, anzi avevo proprio intenzione di chiuderla con la vita, perché non riuscivo a conviverci con questa malattia, perché più di una, e sono malattie gravissime. Allora io, cattivo, ho avuto la fortuna di trovare persone molto buone.
Le attività esterne dei volontari è troppo importante in carcere per per questo motivo. Io sto facendo ancora i colloqui, per esempio, della psicoterapia con una psicologa della carcere. Posso dire anche il nome di Donatella, però è volontaria, sì, sì. È volontaria che ci parliamo, ci discutiamo, ci chiedo i consigli, di tantissime cose ci parliamo. Non è la cella che è peggio di tutto in carcere, è peggio cosa fare quando esci da cella, è peggio quando uno va a chiedere di poter inserirsi in una parte, di poter fare qualcosa e la risposta c'è no. La risposta è non c'è spazio, e uno torna, ci riprova e aspetta, allora si sente male. Allora quando il cervello secondo me va nella parte del suicidio, la persona si sente meglio, dice allora il problema è risolto.
Vuoi problemi che possono essere fuori con la famiglia, vuoi per delle situazioni magari tue personali, in quel momento stai male e senti che non hai l'ascolto o le persone che ti sono vicine non capiscono magari il tuo sentimento, porta a degli atti estremi.
Tantissime persone hanno fatto proprio la scelta di farsi dare anche psicofarmaci proprio per questo. Cioè, se ci fosse una pillola che tu, una volta che entri in carcere, la prendi e questa pillola ti facesse dormire per 3 anni e mezzo di condanna, eccetera, eccetera, io sono convinto che gente la prenderebbe, ma non uno, più di uno.
Io ho paura quando vedo a tante altre persone che si arrivano, dormono, prendono pastiglia per dormire, si riempiono di pastiglie. Io mai ti ho preso pastiglia, perché l'esperienza che ho con questa pastiglia, che era piccolo, pensate, vedeva quando la schiacciava, e ho paura di questa reazione di qualsiasi pastiglia. Io, per avere un mal di testa, deve essere un mal di testa assai, un mal di dente per prendere una pastiglia, perché mai ho preso pastiglia in carcere.
Purtroppo nella vita si sbaglia, io ho sbagliato e la sto pagando molto caro. Ho preso ergastolo e devo rimanere qui, come dicono, tutta la vita. Ma pensando e tornando indietro, se dovevo morire, era molto meglio morire quel tempo che ora che faccio soffrire i miei figli, i miei genitori. Io non ho pensato mai, diciamo, a mettermi mani da solo indosso, a fare qualcosa di genere, ma mi credi, ho pensato alla puntura di morte.
E che cos'è la
puntura? C'è una puntura di morte, uno cerca, un ergastolano cerca una puntura per lo ammazzare, per morire, così non soffre. È molto difficile andare così avanti, molto molto molto. E così io ho scritto questo racconto dopo 6 anni che ho visto i miei figli per la prima volta.
Qua dentro in determinati casi ti annulli, quindi uno che si suicida potrebbe essere anche questa forma, il decidere di non annullarsi e di dare un segno forte a se stesso. Io la vita non ho pensato mai di togliermela, forse per una questione di cultura, di mentalità, non ho pensato mai di togliermela la vita, perché non è che avrei paura, e però avrei paura di non mantenere una promessa che io ho fatto da sempre, perché io ho promesso a mia madre, ho detto: ma tu quando arriverai a 60, 70 anni, tu non è che sarai una vecchia, tu sarai la mia bambina dai capelli bianchi. Quello che tu stai facendo oggi per me, arriverà il giorno che io lo dovrò fare per te, ma perché questo è il corso della vita, di una vita armoniosa.
La notte è bella, perché la notte io, ringraziando al cielo, ringraziando a Dio, non ho mai perso il sonno, nonostante tutto, non ho mai perso il sonno. Certo, i pensieri del giorno ti accompagnano fino alla sera, poi ti metti a letto e ci pensi come pensi delle cose più importanti della giornata, ti fai un esame con te stesso per dire se hai risolto le cose nella maniera migliore o peggiore, e poi in ogni caso io dico sempre: adesso devo dormire, domani si risolve.
Dicono che la notte porta consiglio, a me mi porta paura. paura perché affloriscono, vengono fuori tutti i miei ricordi brutti, capito? Vengono tutti fuori. Ho la fortuna di avere un compagno bravo, che anche lui piange la notte, come lui mi dice a me, perché io piango, tiro pugni, perché sogno le persone, ho visto la faccia della persona e vedo, ti racconto che i sogni quasi sempre sono incubo, perché loro vengono a ammazzarmi. Comincio a sudare, a tirare il calcio e lui mi ferma, mi viene vicino a me e mi trattiene, così non do il pugno al muro, no? Perché mi sono svegliato tante volte con le mani graffiata di aver dato un pugno senza volere al muro.
Di notte, forse il momento in cui, siccome dormo comunque poco come facevo prima, fai le riflessioni, pensi alle cose di casa, pensi a tante cose, e fortunatamente diciamo che sono riuscito in questo contesto a non crearmi tensioni, mantenere comunque quella tranquillità, no? No, oddio, non sto dormendo, cose varie. Anche stanotte, ad esempio, quattro volte è passato la gente, quattro volte l'ho sentito, perché fanno i controlli di notte, no? Per vedere che uno non abbia fatto certe cose. E devi comunque viverla, cercare di viverla senza crearti quella tensione, quell'ansia.
Venivano questo incubo, io non me la facevo proprio. Ho stato a punto di farlo. Te lo dico, no per un... che non sopportava il carcere, sino non sopportava la mia pesantezza, la mia... i miei ricordi, capito? Perché uno avendo coscienza, dopo tanti anni, che ho 45 anni, so cosa ho fatto, il danno che ho fatto, che è irreparabile, capito? Questo me lo porterò sempre, sempre, tutta la mia vita lo porterò. Sogni belli, quando mi capitano di fare, sono allegri tutto il giorno, perché trovo così belli il sogno che mi sveglio, e voglio addormentarmi a continuare il sogno, capito? E mi sforzo conscientemente a prendere il filo di quel sogno che stava sognando prima. Sono i sogni, si svaniscono.
I sogni, delle volte li continui ancora che 20 minuti così da sveglio al mattino, perché mi alzo, diciamo alle 7 sono già in bagno, faccio il caffè, vado alla finestra al bagno, fumo una sigaretta con la finestra aperta e guardo fuori finché è buio. E penso quello che ho pensato la sera prima, ecco. Bei pensieri, brutti pensieri.
A certe volte mi capita che svegliandomi la mattina mi trovo in un posto che non riconosco. Cioè, dico, ma dove mi trovo? Perché può essere che ho fatto un sogno bello, che sono stato a scuola dei miei figli, ho abbracciato con mia moglie o con i miei genitori, e poi mi trovo in un luogo dove non capisco di come ci sono finiti.
Stamattina, grazie a Dio, sono svegliato bene, perché ho visto un bellissimo sogno. Ho visto una piccola bambina, non so, e mi sono svegliato bene, dai. Questo volevo sottolineare. Io sono allegria di Ristretti Orizzonti, soprannominato da Ornella come Bamboccione. Non faccio niente.
Ornella è la direttrice
di Ristretti Orizzonti. Però questo rumore di cosa non dà fastidio mentre gente lo vuole ascoltare, no?
Sì, è rumore di fondo della schiumetta.
Adesso ti offro caffè anche a te. Così, questo si chiama in albanese caffè Trimosh, perché è caffè fatto di uomini.
Fatto di?
Uomini. Uomini d'onore.
Ah, uomini d'onore.
Caffè Trimosh.
15 uomini, di solito siamo in 15, oggi ne sono 5. È giorno di colloquio. Non parlano, sono già tre volte che non mi portano racconti e io glieli porto sempre. Oggi tocca a Carver, la casa di Chef. Lettura, commento, ascolto. Arriva la guardia, sì, l'assistente. Un urlo secco. Flamur. Flamur si alza. E siamo rimasti in quattro. Alle 10 ho finito di leggere e commentare la prima parte. Loro non dicono nulla. Già si alzano per fumare la sigaretta. Possiamo? Chiedono. Ormai siete alzati, fate pure. Poco dopo l'assistente arriva anche per me. Li chiami dentro, non possono stare a fumare in corridoio. Sono in elenco per il corso, in corridoio non ci possono stare.
Voci dalla città di Sbarre. Di Angelo Ferrarini e Marco Fantacuzzi. A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tressoldi.rai.it.